made me weep and you made me moan. When you caused me to leave, child, my happy home. But someday, baby, you ain't worried my life anymore.
Amici e amiche all'ascolto di Radio Blackout 105.25, siamo qui, voce 1 e voce bro, un filo emozionati perché stiamo per narrarvi qualcosa che a noi personalmente ci ha scolpito una parte di esistenza. Diciamo le cose come stanno, non dobbiamo...
È stato fighissimo,
questo è un buon inizio per quasi qualsiasi podcast, figurati se per questo. Dunque, molti di voi già lo sanno, qualcuna di voi è all'ascolto di queste informazioni per la prima volta, ma per motivi misteriosi ed esoterici che poi andremo magari a raccontarvi per bene, abbiamo partecipato a un enorme festival metal in compagnia di 199.999 persone.
Sì,
per quattro giorni, una roba del genere.
Quattro giorni epici.
Siamo stati al Hellfest, come direbbe Paul Stanley.
A Clisson, in Francia, nella Loira.
Nella Loira, per chi di voi fosse appassionato o appassionata di geografia, a vedere appunto un numero impressionante di gruppi.
Diciamo che in tutto erano più di 150.
Oh yeah.
Per divisi in sei palchi dalle 10 della mattina all'una di notte.
Così,
più o meno
per quattro giorni delle
per
nostre
quattro
esistenze.
Giorni di delirio e noi ci siamo sparati 40 concerti.
Poi a 42 per l'esattezza.
42.
42 tra assaggi e concerti gustati dall'inizio
alla fine.
In questo podcast noi vi racconteremo quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo visto, faremo del live report, lo faremo con anche la giusta, secondo me, secondo te anche direi,
assolutamente,
acidità che deve, far parte della cronaca di quello che hai visto, un fottuto live report.
Live report normalissimo in cui si dice ci è piaciuto, sì, no, metto il disco, mi piace o non mi piace.
O non mi piace,
punto.
Voilà, fa schifo.
Puoi
bello,
essere
brutto.
Gesù Cristo, ma non mi interessa.
Sei Gesù Cristo, parti già molto svantaggiato.
Ne devi fare di strada. però siamo così. Cioè.
Con quella giusta acidità, ma anche col giusto entusiasmo di raccontare invece quello che ci ha. Wow!
Come dei ragazzini, come dei liceali.
Così si fa. Allora, io direi che è il tempo di una sigla. E poi
si parte.
Like Henry Ford, Lord, I'd have me a woman, yeah, on every road. But someday, baby, you ain't worried my life anymore. Fatti
convenevoli con la sigla, vi andiamo a introdurre leggermente come pensavamo di sviscerare gli argomenti, insomma, di fare con voi questo report di questo festival. Diciamo che vorremmo trattare più o meno un argomento per giornata, sono quattro giornate fra quattro puntate, poi una sequela di live report con le nostre impressioni e un paio di canzoni per prenderci bene o male, dipende un po' da quello che abbiamo visto, e poi per finire vogliamo lasciarvi una piccola playlist di assaggi di quello che siamo riusciti solo a sentire magari per un poco, e quindi non siamo così informati da potervi, insomma, dire
esatto
cosa ci è piaciuto e cosa no. Come tutte le cose migliori della nostra vita, anche questo festival inizia di giovedì. Anche se per noi il viaggio è cominciato marciolì. Ma di questo viaggio di marciolì ne parleremo
con calma
per non spezzare questa narrazione con tutto un delirio di treni
e sbirri.
Oh, ci mancherebbe. Come dire, e per darvi qualche consiglio, amici e amiche viaggiatori e viaggiatrici che ancora utilizzate come noi i treni, che siamo un po' antichi dentro, vi piace il metal, vi piace ascoltare i treni? No,
vi piacciono i treni, no? Piace il metal? Sì.
Vi piace il metal, sì, di brutto, sì. Vi piace viaggiare in treno? Siete sul podcast giusto, 105.250. Giovedì arriviamo all'inferno, arriviamo all'Elfest a Clisson.
Esattamente, dopo un viaggio in auto con... Purtroppo, quando fai il bla 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 car...
Una nota piattaforma di car sharing.
Esattamente, non sai mai chi ti trovi.
Ma hai una purtroppo buona probabilità di incontrare... Chissà perché. Di incontrare forze dell'ordine o loro...
Amici
o cose del genere.
Avvocati.
Ma l'avvocato, come molti compagni e compagne sanno, è una figura indispensabile per la vita di chiunque si affacci alla militanza politica, ma anche delle rockstar di tutto il mondo, questo bisogna dirlo.
Certo,
assolutamente. Quello che è meno utile rispetto all'avvocato che ci ha dato un passaggio su una epica Twingo nera, per carità, un viaggio indietro nel tempo,
sì,
con una macchina davvero piccola, con tutte le tende addosso, come se fosse una scuola superiore,
sì,
anche
sì,
se
sì,
chi cazzo ti conosce, però così il suo passeggero era, ai noi,
uno
sbirro di merda
francese. Quindi c'è un aggravante.
La tua posizione è già orrenda, ma
anche
così. Questo l'abbiamo scoperto intorno alla tre quarti di viaggio. Quasi,
sì, quindi dovevamo solamente...
Quasi all'arrivo, diciamo, questo passeggero muto che naturalmente non parlava una parola d'inglese, forse faceva finta.
Chi se ne fosse.
Chi mi può dirlo? Comunque non si è meritato un adesivo di Radio Blackout a fine viaggio. Si è scoperto che faceva uno del... Mestiere è una parola eccessiva, vabbè, facciamo sbirro, per dirla così.
Nessuno è perfetto, però già il fatto che andasse a un festival metal, comunque, insomma, qualche punto...
Rende ancora più uno stronzo, se possibile, però... Come dire, l'unica cosa che...
Volevo dargli un punto
un punto di sutura o due, magari... sono quelli che speriamo si sia acchiappato... Perché poco dopo l'Hellfest, che amici e amici, si è svolto tra
dal
il
14
così,
al 18, 17, 18, vabbè, dopo 4 giorni dal 14
giugno,
lì, giugno.
Stiamo parlando di giugno, come tutti voi, amici e amiche, esattamente appassionate di informazione e attualità, molto poco dopo, due settimane dopo, si sono scatenate le rivolte in solidarietà a Nael, ucciso dalla sbirraglia nella banlieue parigina, su sbirro de Parigi.
E chissà,
questo è un pensiero che mi ha
accompagnato,
sì, nei giorni di quelle belle rivolte, tutte quelle immagini, eccetera, eccetera, e quelle Lidl, vabbè, non andiamo a fare pornografia dei Riot, però insomma, tutte quelle immagini, questo pensiero che ci ha accompagnato. Arriviamo e naturalmente noi siamo emissari del caos,
come sempre,
blackout. Quindi il nostro ingresso non è l'ingresso del popolino comune, ma è un ingresso a parte, quello del media center, della press, come
che ci ha salvato la vita, diciamo, quello. Se non saremmo rimasti là, molto probabilmente.
Tutti e tutte hanno diritto a un ingresso press, secondo me, almeno una volta nella vita, che ti risparmi dal delirio circostante. Comunque, brigate le formalità, la prima cosa di cui ci siamo resi conto, direi, era l'immensità del posto.
Sì. Era gigantesco tutto, diciamo, sia dal campeggio, ovviamente prati infiniti dove c'erano centinaia e centinaia e migliaia di tende, a perdita, non riuscivi proprio a vedere, no? Quella cosa di Mufasa, tutto quello che è sarà tuo.
Così, esattamente così.
Esattamente, vedevi solo tende. E nessun posto, tra l'altro, quindi abbiamo camminato tipo 40 minuti
molto,
per
molto
trovare
lungo.
Un posto minuscolo dove mettere la nostra tenda. Vicino a
minuscola
una...
anch'essa,
ma dove si stava benissimo.
Brava tenda,
grande tenda che ci ha salvato.
E, ogni campeggio non era diviso per qualche motivo di qualche tipo, solo diviso da un colore di modo tale che tu non ti perdessi, diciamo, no?
Sì.
Campeggio divisi per il colore. Se non sbaglio, il colore nostro era l'arancio.
Sì, bravo.
E questo arancio era scritto sotto una gigantesca torre che a noi sembrava solo una torre, ma poi la notte ci siamo resi conto essere
che sparava dei fari che ti flashavano
drammaticamente una torre faro. Quindi diciamo, non perdi mai le chiavi, però in cambio rischi di non dormire,
non vedere neanche proprio più se ti becca nell'occhio. Esatto. Ciao.
Per un incredibile caso del destino totalmente fortuito abbiamo messo la tenda giusto all'inizio del cono d'ombra, incredibile.
Cono d'ombra. Incredibile.
Solo fortuna, solo fortuna.
Cono d'ombra di fianco a una coppia di tedeschi anziani.
Simpatici, bisogna dire ciao ragazzi, sì, se ciao. Ci state ascoltando ne dubito, ma ciao ragazzi, con cui ci siamo confrontati sull'andazzo del festival e in mezzo a tanta, tantissima altra gente. Hai fatto bene a dire la parola tedeschi perché ci eravamo subito domandati se un festival di queste dimensioni ci fosse un pubblico di tipo internazionale, e lo davamo abbastanza per scontato in realtà.
Esatto.
Invece
c'erano solo francesi,
sostanzialmente
il 90, secondo me 90% è troppo,
90%
ma siamo anche lì,
ma siamo lì su 200.000 persone, il 90%, voi che siete esperti in matematica a differenza mia fate il conto, comunque è un numero di gente davvero impressionante, era di origine o perlomeno di lingua sicuramente francese, questo.
Tanto che i gruppi parlavano, cioè tantissimi si rivolgevano al pubblico in francese più che in inglese.
Assolutamente. Alcuni grandi nomi hanno preferito, vabbè, il chi più di tutti, il poliglotta per eccellenza, Bruce Dickinson degli Iron Maiden.
E poi ne parleremo
diffusamente.
Ma comunque lui, che per carità è veramente super internazionale, ma lui parlava proprio come se, non so, fosse un parigino, no?
Esatto, un parigiano.
Quindi aveva anche la proprio il modo di parlare, no?
Certo, così parla, ma insomma, diciamo che la gesticolatura era corretta, l'accento era strappalato. E io non so francese.
Dagli un attimo.
Ma no, ma io gli do tutto quello che vuole, però come dire. Ma anche del pubblico poi, andremo magari...
Alla fine abbiamo parlato con due italiani.
Quattro.
Due dentro.
Due all'interno.
Due all'interno del fest e due fuori che vendevano i loro...
Comunque tutte le persone di origine italiana che abbiamo incontrato in questa orgia di persone erano lì per lavorare cose simili,
sì,
diciamo.
Esatto.
Ma del pubblico andremo a parlare, e anche dell'altra press. Andremo a parlare più diffusamente in un altro episodio.
Press
ora
di Milano.
Quelli di Milano, per esempio, ma ora
siamo più fighi.
Cioè, sono i più fighi al mondo. Ma ora vi andiamo a raccontare quello che ci siamo trovati
davanti.
L'Hellfest è noto per ovviamente il numero gigantesco di gruppi e anche la qualità, diciamo, dei band che si esibiscono in questa immensità di quattro giorni. Un altro terzo motivo per cui è decisamente noto sono tutte le scenografie che lo accompagnano. Davvero è una roba potente. Noi eravamo già vagamente preparati perché purtroppo un po' di spoiler su internet, volenti o nolenti, ce lo siamo autofatto, però vederlo dal vivo è impressionante. Non saprei neanche da che parte partire, se però pensiamo all'ingresso proprio che si fa, l'ingresso diciamo per tutti, a parte quello per così i VIPs, è un'enorme cattedrale.
Quello, ma prima ancora.
Ma prima ancora,
cioè, prima ancora, quando arrivi col pullman o con la macchina o a piedi, hai questa rotonda su cui si erge questa gigantesca enorme chitarra.
È il chitaron, come dire.
Ma veramente gigante, in ferro, una roba veramente un po'. Era tutto un po' post-apocalittico.
C'è molto questa atmosfera.
Come atmosfera, molto. Molto metallo,
molto.
Molta ruggine, finta ruggine sulle strutture, bellissimo.
Però anche il bel plasticone pupazzone anni 80 che comunque ci piace, quello un po' da carro allegorico, da Carnevale di Viareggio, esatto. Mettiamola così, ma anche da rave, da techno raver per chi ci sta ascoltando che è più abituato a quel tipo di sottocultura. E i luoghi in cui questa roba si esprimeva erano tutti quelli del festival. Il festival, come abbiamo già detto all'inizio, si svolge su un'area
veramente grossa,
enorme, prima dell'ingresso, quindi un'area accessibile anche se non hai, volendo, il biglietto,
esatto.
C'è una enorme piazza, immaginata un po' Camden Town.
Esatto, bravissimo, sì, con negozi di qualunque tipo, ovviamente a tema.
Ovviamente c'è mica
tutta
si
roba
parla
a tema.
Di spendere quattrini qua,
Vabbè, per forza tra merchandising vario di band, qualunque roba.
Anche sul merchandise c'è
quello, lasciamo perdere, quello
da raccontare.
Infatti quello ci arriveremo, ma fuori, insomma, le cose costavano un po' di meno anche, no?
Fuori le cose costavano un po' di meno e c'è un enorme mercato sostanzialmente in questa Camden Town ricostruita che ha ovviamente così tutti gli aspetti tra il post apocalittico e il fantasy, tra un edificio costruito con un enorme serpente che gli fa il giro all'interno e sbuca da queste finestrelle trompe l'œil, in realtà cieche, il benzinaio post apocalittico, il razzo nucleare che entra dentro un edificio,
dei grandissimi amplificatori, l'Orange, All Marshall, dove puoi entrare dentro perché ti portano in vari punti della piazza.
Della piazza, questa Paradise City, questa piccola città ricostruita che all'interno ospita un palco su cui si sono svolte le esibizioni. Noi purtroppo non ne abbiamo mai seguita una per intero, però le esibizioni più in assoluto underground, diciamo, di tutto il baraccone, al di fuori della zona, quindi da ticket, gruppi assolutamente giovani. Ovviamente quando siamo arrivati all'inizio, il primo gruppo l'abbiamo un po' tipo avvertito, se non proprio ascoltato, diciamo, per bene completamente, ma l'abbiamo avvertito. Comunque un luogo in cui la musica cessa per un numero davvero limitato di ore nel corso della giornata, con anche quel palco lì, una scenografia molto appunto anni 80, dovete immaginare, tra post nucleare e fantasy, ma su quella area lì, diciamo, dell'estetica.
E poi da lì parte questo lungo viale che porta all'enorme cattedrale dell'Hellfest, da cui si entra.
Che è semplicemente l'ingresso, non è così, però
colpisce comunque.
Una dozzina di metri di cattedrale tirata su nel nulla per quanto riguarda l'altezza, e non so, forse altrettanti di larghezza,
sì,
sono qualcosa di più con i tornelli.
Ed impatto con i tornelli, tutti che entravano, la fila, tutto assolutamente organizzato in modo impeccabile da quel
ovviamente
punto di vista lì.
E si entra all'Hellfest, si entra all'inferno.
Esatto. E ci si ritrova davanti a questo pratone infinito dove ci sono strutture di ogni tipo, da statue.
Molte statue, molte strutture in ferro, anche lì più o meno comprensibili, ma che davano
sempre l'idea un po' post-apocalittica.
Questa forte idea post-apocalittica. Tra l'altro tutte quante al calare del sole diventavano flambè. Come esatto. Si dice da quelle parti lì, tutte prendono fuoco,
sparavano fuoco dappertutto, a tempo con la musica anche spesso, giochi di luci, comunque era veramente suggestivo.
Quando arrivi lì, subito sulla tua, immaginiamola, destra, hai i primi due palchi.
Esatto.
Temple e Altar. Temple è stato dedicato per tutti e quattro i giorni alle sonorità più simili al black metal. Dico più simili perché in alcuni giorni era più dedicato a quella forma musicale, ospitava anche slider di livello, ma anche un sacco di gruppi noti, ma meno, diciamo, famosi o mainstream, ma anche poi nei giorni successivi a sonorità simili. Per esempio il sabato era praticamente tutto dedicato al folk metal in quella salsa lì. Si sono esibiti, per dire, Saur e Fintroll, così come molti altri artisti di quella tipologia di musica, mentre Altar è sempre stato dedicato alle sonorità più vicino al death metal come modalità, anche se anche lì ci siamo trovati poi con alcune differenze sostanziali. In particolare la domenica ha virato più sul thrash metal, ma quello un po' più sparato, un po' meno mainstream. Basti pensare che l'headliner, visto che non so che volete i nomi tanto, l'headliner grosso della domenica di quel palco lì erano i Testament, per capirci. Questi primi due palchi piccoli, tra molte
piccoli, proprio piccoli,
tra molte virgolette, ecco, avevano la particolarità rispetto agli altri quattro di essere in struttura semichiusa, coperti. Questo tra l'altro nell'unico giorno di vera pioggia gli ha abbastanza...
è servito, diciamo, sì, è stato abbastanza utile. Si sono riempiti.
Si sono belli riempiti, ma in generale erano sempre pieni, perché dovete immaginare 200.000 metallari al giorno che girano fondamentalmente. Sì, c'è chi va, anche noi l'abbiamo fatto ovviamente con più fedeltà a vedere i suoi beniamini, ma c'è anche chi gira e rigira e sta un po' lì e sta un po' di là, insomma, come potete
vede
immaginare.
Vede un po' tutto, certo.
A un festival del genere. Questi due palchi più piccoli, una capienza stimata di circa 10.000 persone a palco, considerando che i palchi vicini vanno uno per volta.
Sì, esattamente.
Quindi volendo, in realtà anche su quei due palchi lì ci potevano essere, non è mai successo in realtà, ma più o meno 20.000 persone contemporaneamente di massima a vedere un concerto. Spostandosi ci si ritrovava ovviamente dovete immaginare tutto questo pieno, riempito di stand dove acquistare delle birre,
che era la cosa, diciamo, forse la cosa più importante,
è molto importante,
che ci ha fatto sopravvivere comunque tutti quei giorni.
Non so, gli amici e le amiche che non bevono all'ascolto non credo ci siano, ma in caso ci fosse qualcuno che ha questo problemino, dovete immaginare che per noi è fondamentale.
Assolutamente, noi abbiamo rinunciato a dei concerti, a postazioni di primo livello, a concerti importanti per andare a prendere la birra. Cioè, è comunque
come è giusto, che sia,
come giusto che sia, anche perché devi mantenere sempre un certo tenore.
Devi stare sul pezzo per fare dei live report buoni, per conservare un buon ricordo di quello che stai facendo. E c'è un'informazione che ci ha dato l'avvocato del lavoro, di cui sopra vi ricordate, mi abbiamo parlato l'avvocato del lavoro della Twin
Moneta. Molto interessante.
Come può capitare spesso questo genere di festival? In Italia capita molto spesso perché l'Italia è un paese particolarmente... Ok, diciamo che ci sono banchetti, stand di birra con delle postazioni di spillatrici che però hanno delle bombole così portatile, le bombole sono portatili, ogni tanto ci sono i tizi con lo zainetto, ma quella roba lì non mantiene le birre alla temperatura che noi desideriamo. Cosa succede? L'Hellfest, che è giunto alla sedicesima edizione, è diventato una roba di una certa importanza, ha acquistato il terreno su cui si svolge e ha riempito il sottosuolo di quel terreno di tubi, pipelines, esatto, del gas che riforniscono tutte le spillatrici
che sono veramente tante. E il bello era che non facevi praticamente coda,
perché io penso che più di 5 minuti di coda non abbiamo mai fatto, neanche nelle situazioni più estreme,
così come per i bagni alla fine. Altra cosa fondamentale
lì, però c'è un disclaimer molto francese, molto importante: se sei maschietto
sei fortunato,
va tutto bene, perché l'utilizzo degli orinatoir, che tutti voi e tutte voi potete immaginare cosa siano, agevola sicuramente le persone di sesso o genere, o che insomma, maschile, mentre se sei una ragazza o non vuoi, come dire, stare nell'orinatoire con gli altri maschietti, ecco, la cosa
diventa un po' scomodo, un po' più
complicata, però da questo punto di vista, per quanto ci riguarda,
è andata alla grande. Ale,
beh, però noi vi vogliamo raccontare la nostra esperienza in toto, come, esatto, dire, esatto. Questo è una parte, perché la birra ha tanti pregi, uno dei pregi che la birra ha è quella che ti fa fare tanta plim plim, come dice qualcuno di più famoso di noi, e questa cosa è importante poterla fare molto vicina a dove stai ascoltando un concerto, esatto, per non perdere neanche una nota.
Esatto, fare in fretta, in fretta. Quindi, allora, diciamo che noi arriviamo
e ci siamo buttati in questa atmosfera. Abbiamo descritto due palchi, proseguendo in un sentiero ideale, ma neanche troppo, perché poi il terreno va in declivio, quindi sei portato naturalmente a scendere.
E verso soprattutto questi due palchi giganteschi,
i cosiddetti main stage 0102. Allora, un appunto sui main stage interessanti. I main stage sono due palcoscenici differenti fra di loro, ma condividono lo stesso impianto. Questo vuol dire che ogni volta che un artista suona su un palcoscenico, la musica esce dall'impianto totale di entrambi. Voi, esatto, potete immaginare la potenza e il volume di una roba del genere.
Una roba che ti pettina. Pettina anche me, che sono caldo.
Che c'è poco da pettinare,
però c'è proprio pettina. Niente, che poco, niente.
Però lo pettina, e quindi ecco, chiaramente un impianto gigantesco immenso. Tutto questo, amici e amiche, non so se frequentate i concerti in questa epoca bizzarra e postmoderna, ma condito, supportato, scegliete voi l'aggettivo che preferite, da dei mega schermi di dimensioni big, cioè al di là del credibile, al di là del
forse vedevi, anche vedevi benissimo da qualsiasi punto del fest, cioè quindi da chilometri quasi vedevi benissimo
le faccione delle tue rockstar preferite, esatto, anche di quelle che ti stavano un po' sul cazzo, e
però lo vedevi
alla grande,
quindi anche chi soffre un pochino, per dire, di dell'ammassamento di gente, no? Sentirsi schiacciato da tutte le persone, poteva starsene tranquillamente indietro, un po' indietro, sentiva da Dio, vedeva benissimo.
Ovviamente,
perché il concerto se lo poteva godere veramente al top. Questo, secondo me, è una cosa ottima.
Anche questa, amici e amici, è una delle altre considerazioni da fare intorno a quella cosa che abbiamo detto, che non è priva di significato, ma ne ha molti: Euro Disney del metal, perché chiaramente la fruibilità di un evento del genere nell'anno 2023 ha tutta una serie di connotazioni obbligatorie, fra cui ovviamente la possibilità di non essere necessariamente schiacciato, traumatizzato e devastato all'interno del fuoco, ma di vivere una tua esperienza anche per i fatti suoi. Io non giudico da questo punto di vista, anzi, come dire, ognuno fa quello che gli pare, come si sente, ma questa è la realtà che ci siamo trovati di fronte. Insieme a questo,
se volevi buttarti in mezzo al poco, il poco c'era, c'è sempre stato,
c'è sempre stato, mai
a
mollato.
Ogni live c'era, devastante, grosso, figo.
Anzi, a guardare i mega schermi e tutte le immagini, secondo me c'erano anche dei personaggi che non si sono mai, come dire, lesinati.
Non hanno mai mollato.
No, sì, persone, sì, che hanno vissuto quattro, sì, giorni
di poco,
attaccati alle transenne.
Devasto, quello sì. Però appunto un'attenzione veramente particolare sia alle persone con disabilità, questo
anche bisogna dirlo, c'era un'area dedicata
in cui più alta, diciamo, soppalcata tra virgolette,
soppalcata è ovviamente accessibile per le persone con disabilità che erano in grado di fruire dei concerti, perché appunto,
e c'erano anche famiglie con bambini, ovviamente mi sembra che davano dagli 8 anni in su, forse
6 anni
o 6 o 8 adesso, per cui c'erano comunque famiglie con i figli anche davvero di 6, 7, 8 anni, 10 anni così, e ovviamente non erano nel pogo,
stavano però, in quest'altra però, dimensione, diciamo, no?
Però potevano tranquillamente viversi il festival.
Perché continuando con la serie di edifici che sono stati tirati su ad hoc per questo festival, più ci si avvicinava all'area main stage, più aumentavano. C'era un edificio intero dedicato esclusivamente ai musicisti e avremo, noi non ci siamo potuti entrare, con il nostro pass media, quello non ci permetteva, ma avremo un insider, anzi forse due, da cui ci faremo raccontare per bene che cosa accadeva in quell'edificio. Siamo molto interessati a questa parte, ma questo non in questa puntata qui, quindi dovete continuare ad ascoltare questo podcast. E poi c'era quest'altro edificio dedicato appunto di più alle persone con disabilità che potevano seguire, diciamo in realtà, molto di più i concerti del main stage che
sì,
non
esatto.
Gli altri.
Non potevano, cioè, oddio, potevano spostarsi perché comunque era tutto in piano, tutto accessibile.
Però quell'edificio,
Lì era proprio dedicato per i live più grossi, diciamo.
Ma lasciamo un attimo il main stage perché spostandoci invece su quella che sarà la nostra sinistra, dopo uno splendido io, cioè, sapete che sono una persona molto critica e anche Voce Bro è una persona estremamente critica e tra un po' non lesineremo
nulla
da questo punto di vista, ma spostandoci in un boschetto davvero carino,
rinfrescante
e adibito con scheletri di vario tipo, morti nelle gabbie,
morti anche per terra perché ogni tanto
dovevi giustamente
saltare qualche cadavere che dormiva dopo aver bevuto qualunque cosa.
Dopo un po' di strada, non proprio poca, si accedeva agli altri due palchi,
ma per arrivarci cosa c'è per arrivarci? Vedevi questa statua immensa,
eccolo lì, il
immensa
re.
Dello zio
di tutti e tutte noi sostanzialmente, lo zio Lemmy Kilmister, che dopo la sua morte si è meritato una bellissima statua in ferro
gigantesca
dedicata a lui con
tanto che fuma,
esatto, questo attributo,
cioè già questo sigaro in bocca
che fuma. Il sigaro che fuma, Lemmy Kilmister ti dà il benvenuto agli altri due palchi, Valley e Warzone. Ha
sembra un anfiteatro, esatto, quasi, è fighissimo.
Ha una parte bello di sopra, per cui anche se ti vuoi godere quei concerti lì un po' più dall'alto, così, vicino, molto vicino al bar, faccio suggestioni interessanti, lo puoi fare, chiaramente, ed è stato il palco con la programmazione più punk, diciamo, punk di tutte le sue sfumature. Non abbiamo visto molti concerti lì, ma qualcosa l'abbiamo visto, anche qualcosa di notevole. Per esempio abbiamo visto un concerto Oi, che te era la prima volta che vedevi,
sì,
un
sì,
concerto Oi
sì,
in vita, esatto, tua, nonostante esatto. La mancanza di capelli era la prima volta,
esatto. Io per la musica che ascolto dovrei avere i capelli lunghi fino al culo,
esatto,
invece operato
così è la prima volta, sì. Comunque sono contento di averti portato a un concerto Oi, e vi sveleremo poi di chi, e vi faremo anche ascoltare. E poi, poco vicino, The Valley, un palco dedicato per 4 giorni a sonorità stoner in tutte le loro declinazioni, quindi stoner pop, stoner rock, qualcosa di un po' più estremo,
strano,
ma come cose
veramente i mitici,
i Primitive Men, wow, sono stati per noi gli eroi di quel palco lì, obiettivamente. E questa Valley, ovviamente, rispetto alla Warzone, appunto, la Warzone era un po' più a stile anfiteatro, quindi un po' più rialzata, la Valley invece era bella depressa e bella in giù. Abbiamo visto anche concerti molto grossi, uno ci ha tirato sul morale di brutto, tra l'altro, perché vedere i Clutch dopo gli Iron Maiden è stato un balsamo per lo spirito, ma troppo spoiler. E questo era la realtà con cui abbiamo avuto a che fare per
poco. Oltre a tutti i tipi bizzarri, naturalmente, che abbiamo visto,
ma anche sul pubblico Vorremmo poi provare a concentrarci in un altro momento per parlare, esatto, delle persone con cui abbiamo condiviso, volenti o nolenti, questa
quattro giorni,
incredibile esperienza. Ma adesso bando alle ciance e piuttosto cominciamo con la parte di live report con i gruppi che abbiamo ascoltato il giovedì, primo giorno di inferno. 105-250 Radio Blackout. Yeah.